Seme di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio. Bentornati e bentornate nel podcast. La scorsa volta abbiamo parlato di strega di bosco. Oggi ne parliamo ancora, perché mi sono accorta che parlando così a ruota libera con voi in questo spazio che io sto iniziando veramente ad adorare, avevo tralasciato un punto che in realtà era molto importante. Vediamo di riassumere. L'altra volta abbiamo parlato di come la spiritualità antica, quella che ho definito vecchia religione, quella che viene definita vecchia religione, è in realtà una realtà appunto che precede un momento particolare della storia, se vogliamo. Non solo, non è soltanto un momento della storia, ma è anche un insieme di valori che c'erano prima di quel momento. Abbiamo così parlato di questa vecchia religione come un legame antico, ancestrale, con quelle religioni sciamaniche legate all'animismo, praticate dai nostri antenati e antenate. Quelle religioni, diciamo, che nacquero proprio in seno alla nascita dell'umanità. Si parla quindi di preistoria, dove ancora non c'era un concetto, come abbiamo definito l'altra volta, materialistico e antropocentrico. L'altra volta ci siamo soffermati un pochino sull'aspetto dell'antropocentrismo e quindi di come è possibile superare questo non valore, anzi questo aspetto distruttivo della nostra cultura grazie proprio al percorso spirituale che facciamo. Quindi la strega di bosco lavora su di sé per migliorare il suo impatto sul mondo, per diventare una cellula virtuosa e quindi nutrire le cellule accanto a sé e anche il grande corpo di cui fa parte, che si chiama Madre Terra. Magari ti sembrerà strano, ma è possibile superare questo antropocentrismo, perché è esistito un tempo in cui l'antropocentrismo non esisteva. C'era un ecocentrismo e quindi un insieme di esseri che vivono in maniera equilibrata. Non si sa bene che cosa sia successo, o meglio, studiando un po' forse la storia primitiva possiamo intuirne delle cause, ma non è questa la sede di cui parlarne. Sappiamo però che a un certo punto della storia in poi l'antropocentrismo è diventato qualcosa di fondante la cultura, e quindi l'uomo si è messo al centro e diciamo che più che al centro si è messo al di sopra degli altri esseri. In questo modo si è sentito in dovere di far soccombere gli altri sotto il proprio potere malato, potere abusante. La strega di bosco vuole superare l'antropocentrismo, la strega di bosco fa le sue pratiche per riconnettersi a Madre Terra e cerca di portare il suo beneficio a Madre Terra lavorando su di sé, anche attraverso pratiche di crescita personale, di crescita spirituale, proprio come facciamo qui insieme. Molti di voi lavorano con me in sessione individuale, facciamo percorsi, ci facciamo domande, ci sono tantissimi modi per migliorare il nostro impatto. Ma c'è un fattore importante che mi è veramente sfuggito l'altra volta di sottolineare, e forse è meglio così perché altrimenti sarebbe stata una puntata lunghissima. Il fattore del materialismo era il secondo aspetto di cui volevo parlarvi. Il materialismo, per come vorrei parlarvene qui, ha una sua base nella concezione che la materia sia staccata dalla spiritualità, dallo spirito, dal mondo sottile, dal mondo dell'anima. Chiamiamolo come vogliamo, ma l'importante è capirsi. Ci sono delle parti della nostra cultura che ci spingono a desiderare ciò che è materiale, tralasciando ciò che è spirituale, e ci sono delle parti invece sempre della nostra cultura che ci spingono a separare la materia dallo spirito in favore dello spirito. Ci stiamo distaccando dal nostro corpo In entrambi i casi, sia che il materialismo sia a favore della materia, sia che ci sia un materialismo, diciamo, distratto, dove il corpo e la materia non vengono considerate. In entrambi i casi l'importanza del corpo e della materia vengono completamente travisati. In un caso se ne esalta l'importanza, nell'altro caso se ne sminuisce l'importanza. All'interno di un ecocentrismo, di un percorso ecospirituale, nel percorso della strega di Bosco, la materia prende il suo giusto posto. Ritorniamo a sentire la materia permeata di spirito, usciamo quindi dal materialismo e usciamo anche da quell'aspetto culturale o spirituale che vede la materia come un ostacolo all'ascesa spirituale. Quindi facendo un percorso ecospirituale come streghe di bosco, quindi andando a lavorare su di noi, occupandoci attivamente anche del nostro pianeta, occupandoci della nostra quotidianità, del nostro impatto, non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale, la materia assume un altro ruolo, cioè diventa quel luogo di cui prendersi cura, poiché è la casa dello spirito. E quindi il corpo, il nostro corpo, diventa degno di cura, diventa degno di attenzione, il corpo di mamma terra diventa degno di attenzione e degno di cura, e procediamo in questo modo. È importante sottolineare questo secondo aspetto, che secondo me è il secondo aspetto di tracollo della nostra cultura, perché il materialismo ci porta a vedere la materia da un punto di vista distorto. Si esaltano spesso dei valori materiali in maniera distorta, e quindi il corpo non è più degno di un'attenzione sana ed equilibrata, ma diventa quasi qualcosa che ci serve per arrivare da qualche parte. Pensiamo a tutte le pratiche che vengono fatte sui corpi delle donne, per esempio, mi viene da dire, da fare questo esempio perché è molto palese per tutti, quindi plastiche, un eccesso di attività fisica per scolpire il corpo, perché effettivamente il corpo ci serve per magari una visibilità, per poter fare un certo tipo di lavoro, piuttosto che per altri motivi, al netto ovviamente di una necessità personale. Qui si sta parlando di materialismo, non si sta parlando di qualcosa di equilibrato. Quindi uscire dal materialismo ci permette anche di rivedere determinate cose sotto altri punti di vista, e quindi cercare di togliere un po' di questo potere che diamo all'apparenza, che diamo alla superficialità. Il materialismo nasce sempre per quel concetto di cui si parlava anche l'altra volta, di non vedere, non sentire Dio nella materia, e dunque la materia diventa una cosa a sé e lo spirito una cosa a sé. In questo modo si creano questi due fattori distorti, dove da una parte lo spirito domina sulla materia e dall'altra la materia domina sullo spirito. La strega di Bosco si pone nel mezzo, si pone in un luogo dove appunto il corpo viene rimesso come casa dello spirito, lo spirito viene rimesso tra virgolette dentro il corpo, quindi si ritorna ad una forma di vecchia religione, appunto, dove l'animismo era la base, dove noi riusciamo a sentire tutto ciò che ci circonda come qualcosa di vivo, di vitale e quindi degno di cura, di attenzione e di rispetto. Questo è importantissimo, veramente ci tengo a sottolinearlo, e ho registrato al volo questa puntata proprio per fare un'aggiunta alla puntata scorsa, perché sentivo che mancava qualcosa. Poi riascoltandola mi sono resa conto che avevo perso per strada questa importante osservazione da lasciarvi. La concezione che Dio non sia nel mondo, anche questa nasce in tempi passati e ha una sua base fondante molto utile per chi appunto faceva parte di quelle nuove religioni che avevano bisogno di prendere potere. Quindi è chiaro che se Dio è in un fiore, nella montagna, nel bosco, chiunque può accedere alla divinità, chiunque può avere un sano rapporto spontaneo e individuale con la divinità, proprio come avveniva in passato. Ma se Dio è lontano, se Dio non è nelle cose di tutti i giorni, vuol dire che ci deve essere un tramite, qualcuno che sappia contattarlo, e dunque questo tramite diventa una persona di potere, diventa qualcuno che può essere venerato, omaggiato, che fa parte di una casta particolare. Ecco, pensate anche a questo aspetto, quanto questa semplice affermazione, questa semplice credenza abbia ribaltato completamente le sorti di una società, di una cultura. E da qui in poi ci siamo convinti che fosse così. Oggi fortunatamente stiamo riscoprendo il contrario, stiamo riscoprendo i valori della vecchia religione, dell'animismo e quindi stiamo tornando ad una situazione dove noi sentiamo Dio dentro la materia, quindi sentiamo un'altra volta, quantomeno ci proviamo, ci mettiamo in discussione per farlo, impariamo a farlo. La nostra madre terra è viva, vitale, noi ci prendiamo cura di lei come di noi. Questo superamento del materialismo ci permette di superare anche l'antropocentrismo, quindi in un colpo solo prendiamo entrambi questi valori abusanti che oggi fanno praticamente da base alla nostra società e alla nostra cultura. Ti invito a fare questo esercizio. Ogni volta che ti capita di osservare il materialismo o l'antropocentrismo nelle tue giornate, quindi un'affermazione su un social piuttosto che un evento particolare dove viene messo appunto in evidenza quanto materialismo ci sia o quanto antropocentrismo ci sia, prova a capire come questa situazione potrebbe essere risolta. Se noi osserviamo l'aspetto dell'abuso sugli animali, prendiamo per esempio il circo, così per fare un esempio che diciamo non va, su cui possiamo essere un po' tutti d'accordo. Questo è un esempio di antropocentrismo puro e semplice, dove l'uomo pensa di poter dominare l'animale, addirittura di farlo soffrire, di tenerlo segregato, ingabbiato, e per che cosa? Per il suo portafoglio sicuramente, perché il circo è un'attività comunque remunerativa, e anche per la sua immagine, il suo prestigio, perché ci sono degli addestratori molto famosi che chiaramente vengono chiamati proprio per la loro bravura, se così vogliamo chiamarla, a sottomettere gli animali. Ecco, in una situazione del genere osserviamo l'antropocentrismo e osserviamo quale cosa potrebbe aver portato a questo. Come siamo arrivati a frustare un animale per farlo correre intorno dentro un tendone? Com'è possibile che l'uomo, l'umanità, che è sopravvissuta senza alcun aiuto da parte di qualcuno, abbia potuto arrivare a un tale abominio? Proviamo a chiedercelo, proviamo a trovare quel punto di origine, quel punto di morte, come abbiamo parlato in qualche puntata fa, di questo antropocentrismo o del materialismo. Questo è un esercizio importante, un esercizio di osservazione, anche per renderci conto di quante volte noi in primis siamo dentro questo meccanismo, siamo nel materialismo, siamo nell'antropocentrismo. Quando ad esempio diciamo le erbacce intorno alla strada non servono a niente, queste le tolgo, magari abbiamo fatto una bella aiola e ci sono le erbacce, ecco, l'erbaccia che non serve a niente viene tolta, ma non serve a chi? Non serve a noi umani, non serve alla aiola proprio perché la rende più brutta, quindi non serve a noi umani perché disturba la nostra vista. In realtà quell'erbaccia, quella che noi chiamiamo erbaccia, un termine molto antropocentrico, è magari molto utile per una lumaca. Quindi in un atteggiamento ecocentrico piuttosto che in un atteggiamento antropocentrico, quell'erbaccia non la lasceremo stare dov'è. Per parlare di materialismo sempre in relazione alla pianta, invece ti potrei fare un altro esempio. Ti potrei dire che una forma di materialismo è imprigionare delle piante che avrebbero bisogno di tanto terreno in dei vasi. Per esempio, penso agli ulivi che vengono messi in questi vasi di terracotta, bellissimi per carità, però l'olivo ha bisogno per sua natura di espandersi, ha delle radici molto grosse. Non so se hai mai visto le radici di un olivo sotterraneo, io purtroppo sì, a causa di una pianta che è andata giù per via del vento e si era completamente sradicata dalla terra e aveva un mondo sotto. Quindi imprigionare le piante solo per la nostra soddisfazione personale, quindi una forma di materialismo, anche se magari non lo facciamo con cattiveria, non lo facciamo certo con senso di abuso, ma comunque lo facciamo. Ecco, iniziamo a renderci conto che l'altro, che si tratti di una pianta, di un animale, di un'altra persona, ha dei bisogni, ha delle necessità. Nel momento in cui noi siamo nell'ecocentrismo, ci prendiamo carico su di noi di quelle responsabilità, proprio perché ci definiamo, e penso che tu lo sappia, la specie più intelligente del pianeta, quella che si è evoluta appunto in maniera autonoma, senza alcun tipo di aiuto. Quindi facciamola vedere questa intelligenza, iniziamo a prenderci carico anche di quelle creature che non hanno voce. La strega di bosco fa questo, la strega di bosco ci prova assolutamente, quindi si mette in discussione e inizia a rivalutare un po' tutte le cose che fanno parte della sua vita. Ecco perché l'altra volta ti dicevo di quanto essere una strega di bosco non si possa limitare a 8 momenti all'anno quando ci sono i sabba, perché la strega di bosco non è una strega e basta, non è una strega verde che segue i cicli della natura e basta. La strega di bosco si mette in discussione in relazione con il suo pianeta, con il suo spazio, con le persone intorno, si mette in quel cerchio ecocentrico dove tutto funziona per la vita e quindi lei collabora per la vita, non riconosce una cosa utile o non utile in base a se stessa, non usa le piante o gli animali per se stessa, collabora in un rapporto equilibrato, armonioso, spontaneo, ecco. Vi lascio questa riflessione per oggi, proviamo a ritornare lì dentro, nella relazione con ciò che ci circonda e quindi facciamoci responsabili delle nostre azioni, dei nostri atti, di quello che facciamo o non facciamo, di come consideriamo l'altro, chiunque esso sia, che sia uno scarafaggio, che sia un cagnolino adorato. Riflettiamo su tutte le volte che noi diciamo questa cosa non serve a niente. Non serve a chi? All'uomo? A un cane? A un gatto? A un topo? Proviamo a cambiare il nostro atteggiamento antropocentrico, perché lo abbiamo tutti, il nostro atteggiamento materialistico, perché lo abbiamo tutti, e riportiamo tutto in equilibrio. Non ci deve essere un eccesso dalla parte opposta, dobbiamo stare nel mezzo. Ci proviamo come streghe di bosco, ci proviamo insieme, spero di potervi dare tante ispirazioni per questo e se ne avete delle vostre mi farebbe tanto piacere riceverle. Magari le mettiamo anche sul sito in un bell'articolo se vi va di collaborare. Scrivetemi a info@spiritodellanatura.it e sarò contentissima di leggere i vostri commenti, le vostre riflessioni. Vi ringrazio e spero che questa puntata di supporto non sia stata troppo carica di emotività, ma io quando parlo di questi argomenti mi sento veramente partecipe e mi piacerebbe ogni tanto prendere un megafono e andare per strada e urlare queste cose, però mi rendo conto che a volte gli atti più utili non sono questi, ma sono quelli concreti, quelli che faccio poi nella mia quotidianità, all'interno della mia vita personale e in quello che cerco di fare fuori per ispirare gli altri a uno stile di vita diverso, ecco. Quindi grazie ancora per avermi ascoltata anche in questo tono molto molto carico. Ci sentiamo nella prossima puntata e ti aspetto nella mail se mi vuoi lasciare qualche tua riflessione. Ciao. Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate e se ti va di iscrivermi puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri, attende di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.